Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Ciao a tutti! In questa serie dedicata ai mascalzoni della finanza, non potevamo non partire con una storia speciale, unica e davvero incredibile. La mia storia. Quella di un ragazzo che capisce da giovanissimo di essere nato con una missione: fare un sacco di soldi. Soldi che sono il senso della mia vita. Perché senza i soldi non sarei quello che sono ora. Probabilmente non sarei caduto in certi vizi, ma me li sono sempre potuti permettere. Soldi che mi sono portato a casa e che mi hanno reso il numero uno. Un uomo che ha vissuto al top, ma che ha anche assaggiato il sapore del fondo. Perché questa è la vita. Salire, salire, salire. E poi saper affrontare la discesa più ripida che c'è. Allora? Mi avete riconosciuto? Io sono Jordan Belfort, il re di Wall Street. I soldi non sono mai facili. Devono essere guadagnati, risparmiati, investiti con attenzione. Ma cosa succede quando l'inganno si insinua tra le pieghe del desiderio umano di possedere? Quando le ombre della finanza nascondono un labirinto di bugie così intricato che la linea tra la realtà e l'illusione diventa sfocata. Benvenuti nel cuore pulsante del capitalismo, dove la ricchezza può essere creata o distrutta con un semplice movimento di penna. Benvenuti a Storie Vere, Soldi Falsi.
Per dirti la verità, non penso che tu sia tagliato per questo lavoro. Hai l'aria da ragazzino e Wall Street non è un posto per ragazzini, è un posto per assassini, per mercenari. Da questo punto di vista sei fortunato che qui non sia io a fare le assunzioni.
Queste sono le parole di Scott, il mio capo. Uno di quegli yuppie cazzoni che alla fine degli anni Ottanta erano convinti di poter conquistare il mondo. All'epoca, nel 1987, ero davvero un ragazzino quando entrai per la prima volta negli uffici e nella sala operativa del mio primo posto di lavoro nel mondo di Wall Street, la L.F. Rothschild, una delle più importanti agenzie di brokeraggio d'America. Uno di quei posti dove si fanno i soldi veri. È lì che ho messo per la prima volta piede in una sala operativa. Avete presente? Quegli stanzoni immensi, pieni di gente attaccata al telefono, che urla, impreca, ma alla fine convince i clienti a comprare, vendere, ricomprare e rivendere. Per chi non è fatto per questo mondo, la sala operativa è l'inferno. Per uno come me, che aveva come unico scopo nella vita quello di fare soldi, era il paradiso.
La verità è che non siamo altro che degli squallidi venditori. Nessuno di noi ha idea di quali azioni saliranno. Ci limitiamo a tirare freccette su un tabellone, a gettare fumo negli occhi della gente, a imbrogliare. Comunque, te ne accorgerai abbastanza presto.
Parola di Mark Hanna, l'altro mio capo in Rothschild. Un vero e proprio mentore per me. Conoscendolo, era improvvisamente chiaro nella mia testa chi volessi diventare da grande. Cazzo, lui! Bello, elegante, tendente al vizio, ma soprattutto ricco da fare schifo. Uno capace di mettersi in tasca ogni anno milioni e milioni di dollari grazie all'arte della compravendita. Sapevo che ero nato per fare quel lavoro, quello del broker. Sapevo di poterlo fare come lo faceva Mark Hanna, forse anche meglio. E pensare che prima di arrivare alla Rothschild avevo appena mandato in fumo la mia prima attività e la mia autostima era vicina allo zero. Mi ero buttato nell'industria della carne e del pesce, solo che sono partito con il piede sbagliato e presto mi sono trovato sul groppone 26 camion in leasing. Le banche hanno iniziato a darmi la caccia e una bellicosa tizia dell'American Express minacciava quotidianamente di venirmi a prendere a calci nel sedere se non avessi saldato i miei debiti. Poi è arrivata Wall Street. E lì mi sono sentito per la prima volta davvero vivo. Tra gli insulti, le bestemmie, le parolacce, gli eccessi e l'adrenalina che scorreva a fiumi, ho visto per la prima volta il mio posto nel mondo. Solo che proprio quando avevo iniziato a inserire le marce alte e il motore a salire di giri, ecco che arriva la catastrofe. L'hanno chiamato il Black Monday di Wall Street. Un giorno nero, nel vero senso del termine. Tanto nero e doloroso che non ce la faccio proprio a raccontarlo. Lascio l'onore al nostro esperto.
Lunedì 19 ottobre 1987. Questa data è passata alla storia per uno dei maggiori tracolli di sempre del mercato azionario, tanto da annoverare il Black Monday di quell'anno come la prima crisi finanziaria contemporanea globale. Pensate che in una sola seduta l'indice statunitense Dow Jones precipitò di ben 508 punti, bruciando in poche ore oltre un quinto del proprio valore e chiudendo la giornata con un crollo del 22,6%, un record tuttora imbattuto. Il ribasso, tanto violento quanto improvviso, cominciò da Hong Kong e si propagò rapidamente alle borse europee e a Wall Street, polverizzando miliardi di dollari di investimenti. Uno tsunami che sconvolse la comunità finanziaria dell'epoca, mettendo in luce i rischi di contagio di un sistema sempre più globalizzato ed evidenziando alcune falle strutturali dei mercati. Tra le cause della brusca correzione, alcuni esperti hanno citato le analisi sopravvalutate dopo anni di guadagni eccessivi, l'aumento dei tassi di interesse, la crescente complessità degli strumenti finanziari e i sistemi di trading automatizzati che subirono significativi aggiustamenti in seguito al Black Monday del 1987. Ciò nonostante, le conseguenze del tracollo finanziario sull'economia reale furono limitate dall'intervento tempestivo della Federal Reserve. La banca centrale americana tagliò i tassi e iniettò nei mercati liquidità sufficiente a consentire la regolarità delle operazioni, restituendo così fiducia agli investitori. Questo consentì di evitare una recessione dell'economia statunitense per molti altri anni, fino alla bolla delle dot-com di fine anni 90.
Tutto, dopo quel Black Monday, pare finito ancor prima di iniziare. Proprio in quel momento, in cui ero pronto a lanciarmi come un falco sul mercato azionario e iniziavo ad annusare il profumo più buono del mondo, quello dei soldi. C'era la sensazione che dopo quel crollo, la follia avrebbe regnato sovrana. E in un certo senso per me fu davvero così. Perché non potevo restare fermo. La Rothschild chiuse i battenti, cancellando in me che non si dica una storia pluridecennale. E io? Che potevo fare in quel momento? Io che ero giovane, ma ero già sposato con Denise e volevo costruirmi un futuro. Io, che dopo il diploma mi ero iscritto a un corso per diventare dentista, per poi mollare tutto subito dopo aver scoperto che non avrei guadagnato quanto pensavo. Mi ritirai dopo un giorno per dedicarmi a quello per cui ero nato. Vendere. E così ripartii da zero. Dalle stelle di Wall Street alle stalle della periferia di Long Island. Entrai a lavorare in una piccola agenzia di brokeraggio che si occupava di piazzare le cosiddette penny stocks. Cosa sono le penny stocks? Non lo sapete? Dai, non ci credo. Ve lo faccio spiegare dal mio nuovo amico che si occupa di economia e finanza. Forza, tocca a te.
Con il termine penny stocks a Wall Street si definiscono generalmente le azioni di una piccola azienda, scambiate per un valore inferiore a 5 dollari per azione. La capitalizzazione di mercato di queste società, ossia la loro valutazione borsistica, è inferiore ai 300 milioni di dollari. Bazzecole per un mercato vasto e importante come quello americano, dove sono quotati i maggiori colossi mondiali. Chi acquista penny stocks lo fa tendenzialmente per scommettere a basso costo su piccole società di belle speranze, auspicandosi che il loro valore possa moltiplicarsi a dismisura e generare straordinari guadagni. Per contro, trattandosi di società giovani, più esposte al fallimento e più volatili, il rischio di vedere il proprio investimento andare in fumo è molto elevato rispetto a quello che si corre allocando i propri fondi su realtà solide e comprovate. Sebbene alcune penny stocks siano scambiate su grandi borse, la maggior parte di esse vengono acquistate e vendute tramite transazioni over the counter, ossia al di fuori dei circuiti regolamentati. Si tratta quindi di strumenti più adatti agli speculatori e in generale a chi è in grado di tollerare eventuali perdite del proprio capitale rispetto ad un semplice risparmiatore.
Le penny stocks. Mi basta solo pensare alle penny stocks per avere ancora i brividi di piacere. A quei tempi erano delle vere e proprie azioni spazzatura. Robaccia, che mai avrei potuto pensare di vendere ai piani alti di Wall Street. Ma che qui, nella periferia della periferia, andavano alla grande con i piccoli risparmiatori. Quelli che non volevano giocare pesante con i propri soldi e che per farglieli tirare fuori dalle tasche andavano convinti fino allo sfinimento. Gente che ha bisogno di essere rassicurata, coccolata, cosa che io sapevo fare alla grande. Gente che però, inconsapevolmente, veniva fregata per arricchire il sottoscritto. Perché per quanto le penny stocks fossero la feccia del mercato azionario, mi permettevano di portarmi a casa il 50% di ogni operazione di vendita. E io, atterrato come un alieno in questo mondo fatto di venditori incapaci, nel giro di qualche operazione mi ero già messo in tasca quanto i miei colleghi riuscivano a portare a casa in uno, se non addirittura in due o tre mesi di lavoro. Tutto grazie al sapiente uso di uno strumento potentissimo e letale. Il telefono. E ha una gran faccia tosta. Indispensabile se si vuole fare questo mestiere. Un broker con il telefono non ci parla, ci fa l'amore. È il canale che gli permette di entrare in empatia con il cliente. È il mezzo perfetto per tenerlo incollato alla trattativa, per convincerlo che quello che gli stai proponendo è l'affare della sua vita, quello che gli permetterà un giorno di raccogliere frutti per l'eternità, una garanzia di serenità per lui e per le sue generazioni future. Anche se, in realtà, sei il primo a sapere che quello che stai vendendo è solo merda e che il tuo unico interesse non è soddisfare chi sta investendo, ma solo te stesso e il tuo portafoglio. Questo era il mio motore. Questa era la mia benzina. Piazzare più penny stocks possibili per diventare presto il re. Ma per diventare re bisogna possedere un regno, giusto? Così, con i guadagni delle penny stocks, decisi di mettermi in proprio e di aprire la mia agenzia di brokeraggio. L'ho chiamata Stratton Oakmont. Bel nome, vero? Un nome che ispira fiducia anche solo a sentirlo nominare. La sede l'abbiamo aperta a Lake Success, a Long Island, New York, per restare sempre vicini al mondo dei sogni, Wall Street. Alla Stratton mi portai dietro i miei più fedeli amici e collaboratori. Alcuni li conoscevo dai tempi della scuola, altri li ho reclutati man mano che le cose crescevano. Perché le voci girano veloci, e presto, fuori dalla nostra porta, c'era la fila di giovani ruspanti, più o meno istruiti, attirati dalla possibilità di fare soldi. Spesso ripetevo ai nuovi arrivati: non mi importa se vi siete laureati ad Harvard o se siete cresciuti in qualche vicolo di periferia. Col telefono potete ottenere qualunque risultato. Quindi prendetelo e conquistate il mondo. Tutto alla Stratton era immagine e somiglianza del sottoscritto. Non avevo ancora 30 anni e tutti mi guardavano come se fossi un dio. Guadagnavo più di loro, mi concedevo una vita nel lusso più sfrenato e soprattutto ero dipendente da ogni tipo di eccesso. Prostitute, droghe e sostanze varie. Non mi mancava niente. E presto, questa abitudine prese piede in tutta l'agenzia. Montagne di cocaina per performare meglio. Pillole per bilanciare l'adrenalina data dalla coca. E ragazze di facili costumi, come se non ci fosse un domani, per rasserenare lo spirito all'interno di un mondo spietato. Alla Stratton tutto era competizione. Si faceva a gara chi avesse la casa più grande, la macchina più nuova e potente, i vestiti più alla moda. Tutto per provare ad arrivare al mio livello, pur sapendo che nessuno di loro sarebbe mai riuscito a vendere come vendevo io, a guadagnare quanto guadagnavo io e a sballarmi come mi sballavo io. Ero il loro dio. E uno dei miei motti preferiti era questo: non c'è niente di nobile nella povertà. Sono stato ricco e sono stato povero, ma scelgo la ricchezza, sempre. E non rinnego neanche una di queste parole. Non datevi altra scelta se non il successo, perché godevo a vedere gli altri arricchirsi quanto il sottoscritto accumulare milioni su milioni. Come? Volete sapere da dove venissero tutti quei soldi? Volete davvero conoscere il metodo che ci ha portato a diventare tutti così schifosamente ricchi? Va bene, ve lo spiego. Non c'è nulla da nascondere, anche perché la storia ormai parla da sé. Il nostro metodo era basato in gran parte su due semplici verità. La prima, che la maggior parte dei cittadini più ricchi d'America, l'1% circa della popolazione complessiva, altri non erano che giocatori d'azzardo degenerati, incapaci di resistere alla tentazione di far rotolare ancora i dadi, pur sapendo che erano truccati a loro sfavore. E la seconda, che nonostante il buonsenso suggerisse il contrario, era possibile trasformare una mandria di giovani uomini e donne, rozzi e arrapati come bufali e dotati di un quoziente intellettivo assolutamente scoraggiante, in una squadra di maghi di Wall Street. E per ottenere questo risultato, era sufficiente scrivere ogni singola parola che i futuri maghi avrebbero dovuto pronunciare e martellarla loro in testa ogni giorno, due volte al giorno, per circa un anno. In sostanza, i miei ragazzi sapevano che se avessero seguito il mio copione, sarebbero diventati presto milionari. E diventare ricchi era l'obiettivo di tutti noi. Eravamo ubriachi di gioventù, divorati dall'avidità, esaltati dal successo. Ma c'è una parola d'ordine che è centrale in questo racconto, ed è avidità. Questa è il motore che mi ha portato al successo e alla ricchezza, ma anche alla mia condanna. A questa insensata e costante ricerca del guadagno a tutti i costi, al gusto di mettere insieme milionate di dollari da permettermi di vivere come un pascià, in una casa da sogno, tra lenzuola di seta, un esercito di domestici e con una moglie da urlo. Ah sì, mi stavo dimenticando. Vi ricordate di Denise, la mia prima moglie? Ecco, lei presto diventa un lontano ricordo, sorpassata in gran stile da quella che diventerà la mia seconda moglie, Nadine. Detta la duchessa, la perfezione fatta donna. Gambe affusolate, lato B da paura, seno aggiustato ma perfettamente bilanciato con le sue linee da dea, e capelli biondi da principessa. La donna della mia vita, in tutti i sensi. Quella che ha dato alla luce i miei due figli, ma anche quella che mi ha accompagnato nel baratro. Sembrerà strano sentirmelo dire, ma nonostante tutto quello che avevo, sentivo sempre che mi mancasse qualcosa. Che fossero soldi, donne, droghe, faceva poca differenza. Andiamo con ordine e partiamo dalle droghe. Sì, la cocaina a quei tempi era un culto, quasi una necessità se si aveva a che fare con il mondo della borsa. Me lo disse anche il mio capo, Mark Hanna. Per resistere qui dentro non puoi stare lontano dalla coca. Ma attento, usane quanto basta per darti quella marcia in più, senza mai farti sopraffare dalla sostanza. Ecco, su questo io ho sempre avuto qualche piccolo problema di gestione, diciamo, ma ci arriviamo. Tutto nasce da un mio dolore alla schiena che mi sono trascinato per anni. Un dolore così lancinante che per farlo sparire era necessario ingurgitare dosi inimmaginabili di Quaalude. Un antidolorifico che, se preso con metodo, poteva portarti a vivere esperienze a dir poco ultrasensoriali. Dal semplice intontimento, che ti fa sentire tutto più morbido e leggero, alla perdita del controllo, lo sbavamento e lo sbiascicamento in pubblico, la narcolessia mentre si è a cena al ristorante e altri episodi del genere. Un prezzo alto da pagare, ma perlomeno il dolore alla schiena in quei momenti spariva. E per bilanciare questo stato di semi-incoscienza, quale sostanza migliore della cocaina? Una striscia e via. Si è di nuovo in pista. Scattante e al tempo stesso anestetizzato. In una perfetta altalena di picchi, verso l'alto e verso il basso, dati dal mix Quaalude droga. Presto, questa mia passione per le sostanze diventa vera e propria dipendenza. Quando mi spostavo, mi portavo dietro una specie di farmacia, costantemente rifornita dai miei spacciatori e assistenti di fiducia. Tutte persone affidabili, profumatamente pagate per soddisfare il prima possibile il mio desiderio di sostanze. Uno stile di vita al di là di ogni limite umano, ma che il mio corpo era in grado di reggere. I problemi sono iniziati, come spesso accade, quando i soldi sono diventati sempre di più. Così tanti da attirare l'attenzione anche dell'FBI. All'improvviso sembrava che l'unica missione degli agenti fosse incastrare Jordan Belfort. E ci si misero sotto con tutte le loro forze. Mi mandavano ispettori in ufficio che passavano giornate intere a cercare di scoprire il buco nel sistema, la falla in cui andare a scavare per trovare l'imbroglio. Che c'era? E come se c'era questo imbroglio? Direi una falsità se dicessi che la Stratton agisse solo ed esclusivamente nel giusto e nel legale. Sono il primo a riconoscerlo. Solo che le nostre manovre erano così sofisticate che quattro agenti della SEC in ufficio per giorni e giorni alla fine se ne uscivano con un pugno di mosche e neanche la più lontana ipotesi di accusa nei confronti del sottoscritto. Forse per la mia giovane età credevano di avere a che fare con un novellino, un pesce piccolo, non con il re di Wall Street. Farmi abdicare era praticamente impossibile. Negli anni mi ero circondato di professionisti che erano il massimo del loro settore. Avvocati, analisti finanziari, consulenti vari, che mi aiutavano a farla franca ogni volta che ce ne fosse bisogno. Come nel caso dell'affare Steve Madden. Steve Madden era il fondatore di una delle più importanti aziende di calzature femminili, con le quali aveva riscosso un discreto successo. Le sue creazioni, però, non erano valorizzate a dovere dal mio punto di vista. Ed essendo Steve uno dei più cari amici di uno dei miei più grandi collaboratori, ecco che l'idea è venuta automaticamente. La Stratton avrebbe lanciato la Steve Madden Shoes sul mercato azionario. La mia presa su Steve era basata sull'abilità di controllare il prezzo delle sue azioni dopo l'immissione sul mercato. Io, Jordan Belfort, avevo fatto in modo che virtualmente tutte le operazioni di vendita e di acquisto delle azioni della Madden avvenissero tra le quattro mura della sala operativa della Stratton. In questo modo potevo spostare le azioni su e giù come ritenevo più conveniente. Tenevo Steve e anche i clienti della Stratton letteralmente per le palle. Se Steve non giocava pulito, potevo far crollare il prezzo delle sue azioni al punto che le avrebbero scambiate per qualche centesimo. Lo scopo era semplice: emettere azioni per me al di sotto del prezzo di mercato. Nuove azioni che potevo vendere poi con guadagni enormi, usando il potere della mia sala operativa. Naturalmente non ero io l'inventore di quell'astuto sistema di estorsione finanziaria. La stessa procedura era adottata nelle società più prestigiose di Wall Street. Grandi nomi come Merrill Lynch, Morgan Stanley, Dan Bitter, Salomon Brothers e decine di altri. Nessuna delle quali aveva il minimo rimorso a bastonare sulla testa una compagnia da $1 miliardo che decideva di giocare sporco. Era ironico, pensai, che le migliori e in teoria più legittime istituzioni finanziarie d'America avessero manipolato il mercato dei buoni del tesoro, rovinato la Orange County in California e derubato nonni e nonnine di centinaia di milioni di dollari. Eppure rimanevano tutte in affari, prosperavano anzi, sotto la protezione dell'ombrello della classe dirigente di quegli anni. E la Stratton voleva muoversi esattamente in questo campo. Questo giochino, fatto interamente sulle spalle di Madden e degli investitori, mi ha costretto a trovare una soluzione per spostare un po' di liquidità in avanzo. E la risposta si trovava dall'altra parte dell'oceano, nella cara e vecchia Europa. In quel favoloso e neutrale paese chiamato Svizzera, il paradiso dei paradisi fiscali. Lì uno dei miei aveva un aggancio, Jean-Jacques Sorel, il re dei banchieri di quella splendida terra di segreti, dove nessuno avrebbe avuto motivo di tradirmi. Purtroppo mi sbagliavo proprio su questo punto. Io ero convinto di poterla fare franca, spostando soldi in Svizzera grazie a dei trucchetti inventati ad hoc, come l'intestazione del conto a Patricia, la zia inglese di mia moglie Nadine. Essendo lei anche cittadina svizzera, questo avrebbe aggirato una serie di complicanze e reso l'operazione molto, ma molto più semplice e riservata. L'affare andò in porto e più volte mi recai di persona in Svizzera per verificare che tutto filasse liscio. In più, per trasferire il denaro dall'America, mi ero servito della moglie di un mio amico, una modella slovena di nazionalità svizzera che usavo come corriere di dollari. Lei e tutta la sua famiglia, in realtà. Quanti viaggi ho pagato a quei disgraziati per fare avanti e indietro dall'Europa, con valigie stracolme di milioni e milioni di dollari da versare nelle sicurissime e riservatissime banche svizzere. Tutto, ma proprio tutto, stava filando liscio. Fino a quando qualcosa si ruppe e tutto iniziò ad accartocciarsi su se stesso.
Barsini mi ha appena chiamato e mi ha detto che sei il bersaglio di un'indagine a tappeto sul riciclaggio di denaro. A quanto pare Coleman pensa che tu abbia portato in Svizzera 20 milioni di dollari. Ha una fonte lì da qualche parte che gli passa informazioni, sicuramente. Barsini non è sceso nei particolari, diciamo, ma ha fatto capire che sei rimasto invischiato nell'affare di qualcun altro. Come se non fossi tu il bersaglio dell'indagine. Ma ora, grazie a Coleman, il bersaglio principale sei tu.
Quel soggetto di Coleman. Un giovane agente dell'FBI che per fare carriera aveva deciso di prendersela con il sottoscritto per fare colpo sui suoi superiori. Sarà stato il mio stile di vita ben al di sopra delle possibilità di chiunque. Sarà stato che le droghe ormai avevano preso possesso del mio corpo e delle mie facoltà cerebrali. Fatto sta che a un certo punto ero l'uomo più ricercato d'America per i federali. In più, capitai in mano all'unico banchiere svizzero abbastanza fesso da farsi arrestare sul suolo americano. Sorel, quello che doveva essere la mia garanzia, era finito dentro per una storia che non aveva nulla a che fare con il sottoscritto, ma con il riciclaggio di proventi del traffico di droga, che non mi riguardavano affatto. Arrestato sul suolo americano. Cazzo, ormai ero un bersaglio mobile. Con l'uscita di scena di Sorel e la contemporanea scomparsa di zia Patricia, il cerchio attorno a me iniziò a restringersi sempre di più. Fui costretto, sul suggerimento di alcuni dei miei più stretti e fidati consulenti, a lasciare il mio ruolo all'interno della Stratton, consapevole che la barca sarebbe affondata comunque, ma almeno avrei concesso un po' più di tempo ai miei per portare il proprio culo altrove. I tempi della Stratton erano velocemente finiti, con una salita verticale e una discesa altrettanto vertiginosa, improvvisa e gloriosa, come la parabola del sottoscritto, che nel giro di 5 anni è riuscito a scalare delle vere e proprie montagne, per poi rotolare rovinosamente a valle in men che non si dica. Non avevo ancora 35 anni e avevo già vissuto tutta la parabola del successo, dalla gloria al fallimento, passando per tutti i vizi e stravizi che in quegli anni di follia continuavo a portare avanti con metodo, impegno e abnegazione più totale, facendo affidamento su una moglie, la mia duchessa, che il più delle volte chiudeva un occhio, ma quando si incazzava per i casini causati dalla droga, e come se si incazzava, poi era sempre pronta a perdonarmi e a riaccogliermi tra le sue irresistibili forme. Non tutti lo sanno, ma quello che accadde dopo la Stratton per me fu il peggio, perché a quel punto dovetti fare i conti con la realtà. Ero nel mirino dell'FBI, che non vedeva l'ora di avere un buon motivo per sbattermi dentro. Ero un agnello cocainomane, paranoico, sempre più magro e con sempre meno raziocinio. Un relitto d'uomo, costretto a disintossicarsi per recuperare il tempo perduto. Ci furono un paio di episodi che mi permisero di rendermi conto della gravità della situazione. Il primo fu quando, in uno scatto d'ira, gettai Nadine, la mia amatissima seconda moglie, giù dalle scale sotto gli occhi di nostra figlia. Il secondo, quando cercai di rapire e portar via con me la piccola, ma mi schiantai con l'auto mentre facevo manovra per uscire di casa, completamente fatto di cocaina e altre schifezze che mi ero buttato in corpo. A quel punto, per Nadine, fu necessario allontanarmi da casa. E durante un soggiorno forzato in Florida, a casa di un amico, ecco che ho toccato veramente il fondo. Ero arrivato al cosiddetto punto di non ritorno. Ormai stavo in piedi solo con la cocaina, e in quella situazione, dopo svariati tentativi, tutti rifiutati, di mettermi in contatto con mia moglie, provai la soluzione estrema. Presi una confezione intera di pastiglie di morfina, erano una 50, e decisi di farla finita. Le buttai tutte in bocca, ma proprio mentre stavo iniziando a ingoiarle, ecco che il mio amico, e angelo custode aggiungerei ora, riesce a fermarmi. Mi mette una mano in gola e mi obbliga a sputarne una parte. Ricordo più o meno la corsa disperata dell'ambulanza verso l'ospedale più vicino, e un momento dopo mi sono svegliato legato mani, piedi e dorso a un tavolo metallico. Solo che non ero sdraiato, ma in posizione eretta, con un medico pronto a buttarmi un tubo giù per la gola per la lavanda gastrica. L'unica soluzione per salvarmi: aspirare tutto lo schifo che mi ero calato quel giorno e sostituirlo con una bella chilata di carbone attivo. Ormai non c'era più niente da fare per il sottoscritto. O andavo in riabilitazione, o non sarei mai più potuto tornare alla normalità. Solo così, solo dopo la disintossicazione, la duchessa mi avrebbe riaccolto nella sua vita. Fu un passaggio obbligato, ma se non l'avessi fatto, non sarei mai stato qui a raccontarvi la mia incredibile storia. Posso ritenermi un sopravvissuto? Questo sì. Lo dico senza alcuna esitazione. Quello che mi sono calato in questi anni avrebbe ucciso chiunque. Ma non Jordan Belfort, non il re di Wall Street, non l'imperatore della Stratton. Ah sì, la Stratton. Che ne fu della mia creatura? Ovviamente fu obbligata a chiudere i battenti. Ormai i nostri giochini con le penny stocks non stavano più in piedi ed erano impossibili da mascherare alle autorità. Chi ci aveva mangiato lo aveva fatto oltre ogni aspettativa. Chi invece ci ha perso lo ha fatto alla grande. E anche qui, come al solito, a rimetterci sono sempre i più deboli. O meglio, i meno furbi. Tutti quei risparmiatori intortati da quella truppa di mini-me che hanno saputo recitare un copione, incassare sulle operazioni e non farsi il minimo problema etico di fronte al loro comportamento. Perché da questa storia, ovviamente, chi ci ha perso maggiormente è chi ci ha lasciato fondi pensione, risparmi di una vita, eccetera, eccetera. Sembra di leggere sempre la stessa storia, quella di tutti coloro che prima di me hanno approfittato del prossimo per farci la cresta. Non sono l'unico a far parte di questo club, mi pare. La compagnia è niente male, direi. I titoli di coda sulla mia storia pensavo fossero partiti quando, in un pomeriggio della fine degli anni 90, l'FBI si presentò a casa mia. Stavo per uscire con la mia piccola per andare a noleggiare un film da blockbuster, quando gli agenti mi fermarono appena fuori dal vialetto di casa mia. Non mi arrestarono subito. Prima volevano le teste di tutti i miei compari della Stratton. E così mi costrinsero a collaborare. Collaborare significava indossare un microfono e incastrare tutti gli altri. Solo così avrei potuto ricevere uno sconto di pena. Era un pensiero terribile, ma che scelta avevo? Ci sarebbero andate di mezzo troppe persone a cui volevo bene se non l'avessi fatto. Il mio avvocato attutì il colpo spiegandomi che tutti collaboravano di fronte ad accuse come le mie e che se fossi arrivato in aula senza collaborare mi sarei beccato 30 anni di galera. Se invece mi fossi dichiarato colpevole, forse ne avrei dovuti scontare 6 o 7. Così lo feci. Collaborai. Ironicamente, dal giorno del mio arresto passarono quasi 5 anni prima che andassi in prigione. Scontai 22 mesi in un campo federale. Niente male come conto finale di una vita sempre al di sopra delle righe, in tutti i sensi. Quella pena fu una vera e propria benedizione per il sottoscritto. Mi diede la possibilità di disintossicarmi totalmente, così da proseguire il percorso di terapia che avevo già iniziato. Insomma, alla fine mi sono rialzato. Ed eccomi qui. Sono uno dei più grandi comunicatori ed insegnanti dell'arte della vendita. Continuo a mantenere uno stile di vita altissimo e a guadagnare decine di milioni di dollari all'anno. E sono anche il più grande debitore degli Stati Uniti. Sì, perché mi hanno dato 2 anni di carcere, ma in più una multa di 110 milioni di dollari. Prezzo giusto per quello che ho combinato, no? Questa è la mia storia. Quella di Jordan Belfort. L'uomo capace di imprese eccezionali nel bene e nel male. Un sopravvissuto, come altri più o meno che hanno seguito la mia strada o l'hanno tracciata. In questa serie vi racconteremo le storie di altri miei colleghi che nei decenni ne hanno combinate di tutti i colori. Tutti in qualche modo imparentati con me. Jordan Belfort, un truffatore, un uomo nuovo che ha saputo ripartire. Il re di Wall Street.